Fratello Giuseppe, parliamo oggi un po' sulla preghiera e il modo di pregare giusto, perché posso dire io nella mia vita con Cristo, spesso ho pregato per delle cose e non ho ricevuto la risposta che desideravo e non credo che erano preghiere sbagliate del tipo dammi soldi o dammi qualcosa per motivi egoisti. Credo che erano anche preghiere bibliche, cioè la benedizione di qualcuno o una guarigione che è nella volontà di Dio. E comunque non ho ricevuto la risposta e non lo so perché ho pregato in modo sbagliato. Qual è il modo giusto di pregare per ricevere risposta dal Signore?
Gloria a Dio. Guarda, è una cosa che stiamo imparando anche noi qui in comunità. Abbiamo ricevuto tante vittorie, tanti risultati, tante risposte a preghiere di ogni tipo, ma stiamo imparando anche noi. Poco tempo fa, recentemente, Dora è venuta da me e mi ha detto: guarda, sento che il diavolo mi ha attaccato qui in una gamba, basso ventre, la gamba. Più di un giorno, prego, prego, mi ha detto, e non riesce a scacciare questo diavolo. Abbiamo pregato insieme, scacciato il diavolo e sta migliorando, grazie al Signore. Insomma, sono cose che stiamo imparando anche noi. Qui non c'è, in comunità non c'è nessuno che schiocca le dita, una lampada di Aladino, una sfregatina ed esce fuori lo Spirito Santo.
No,
Non
no,
è
no,
così.
no, è una battaglia ogni volta.
Sì, questo è per le religioni che hanno loro, religiosi che hanno il dono di questo, il dono di quello, si vantano. No, io sono ancora piccolino, io sto ancora imparando. E non sono sicuro che Gesù era talmente grande come certi predicatori di oggi che sono sempre lì a ridere, a scherzare, ho scacciato un diavolo, ah, l'ho messo sotto i miei piedi, e qui e là. Ma non credo che neanche Gesù era così, sai. Gesù nel Getsemane è disperato. Nel Getsemane Gesù si è sentito molto molto piccolino, al punto che voleva rinunciare al Calvario. Quindi questa gente a me mi dà un po' di fastidio che hanno scoperto il segreto di essere sempre guariti. E beh, se tu c'hai il dono di essere sempre guarito, ben per te, Dio ti benedica, mi compiaccio. Io non ce l'ho questo dono di essere sempre guarito. Va bene? Ricevo lettere accorate di persone che pregano, ma che non sembrano ricevere nessuna risposta. Anche persone che sono, alcune di loro sono anche afflitte dal maligno.
Sì,
Insomma.
e poi diversi fratelli scrivono perché vengono da diverse chiese, sono cresciuti in diverse religioni e allora sono stati abituati a pregare in modi diversi e chiedono qual è il modo giusto da pregare questa chiesa o quella chiesa e c'è confusione.
Sì, questo è un altro problema che Gesù ha insegnato a pregare, per ogni religione si gira le cocuzze alla sua maniera. Va bene? E questo è terribile. Che diciamo, questo è il modo di pregare, così si prega. Attenzione, attenzione, che gente che dice questo, io credo che loro stessi non sanno come pregare.
No, perché poi preghi come dicono loro, obbedisci e non
E
funziona,
non funziona.
non ricevi risposte.
Esatto, parleremo di quello oggi, come mai?
Perché no?
Mai insegnare alla gente si prega così. Il Padre nostro Gesù non ha detto, non ci ha insegnato una preghiera, va bene? No, ma ci ha insegnato un modo di pregare. Oggi come pappagallini in certe religioni ci scrivono anche, ci dicono, mi scrivi una preghiera da ripetere? No, non ne ho, non ne voglio, non è volontà di Dio. Ogni religione prega alla sua maniera e poi c'è un altro modo di pregare. La preghiera dello Spirito. E qual è questa qui, Angela? Qual
La preghiera dello Spirito?
è?
Quando lo Spirito Santo prega in te?
Sì, in te o attraverso di te. E qual è? Com'è? Qual
Da,
è, Angela? Dal
dal cuore?
cuore e, non so, dammi qualche istruzione che
Non
così
lo so.
che prendo appunti. Come si prega dal cuore, Angela?
E sono io qui a farti delle domande su questo.
Ah, è facile la
È
vita, eh?
facile.
La
Insegnami.
preghiera dello Spirito, anche se ci sono molte preghiere registrate nella Bibbia, però notiamo che ogni preghiera ispirata dallo Spirito e che ha raggiunto risultati non è mai stata
Ripetuta?
ripetuta, mai,
Vero.
mai un pappagallo che ripete una preghiera perfetta di Ezechia, di Giosafat, la preghiera di Gedeone, la preghiera di Gesù. Non niente, neanche le preghiere di Gesù sono da ripetere. Perché? Perché lo Spirito Santo di Gesù oggi ti guida in un modo fresco. Oggi il diavolo sta facendo una cosa diversa e non puoi pregare con la formula di Gesù di ieri, devi pregare nel modo fresco di Gesù di oggi. Ci siamo fino a qui?
Sì, eppure posso dire io non prego mai una preghiera che ho detto ieri o l'altro ieri, non ripeto mai la stessa preghiera, prego quello che sento nel momento, cioè ogni giorno una preghiera
Gesù
diversa.
Ha ripetuto preghiere?
E lo so, no, e lo so che anche i fratelli nostri pregano in modo spontaneo, dal cuore, eppure spesso, non sempre, però spesso non riceviamo risposta. Perché?
Gesù non ha mai ripetuto preghiere. Fammi finire questo paragrafo.
Sì.
Questo pensiero che mi entra adesso. Sì. Va bene, non c'è niente di male a ripetere: Padre, tu sempre mi ascolti, Lazzaro esci. Non c'è nessun Lazzaro oggi. Ci sarà Giovannino, Giuseppino, Pierino. Insomma, Gesù non ha mai ripetuto una preghiera, neanche dovremmo noi. Che se Gesù sta pregando attraverso di noi adesso, pregherà in un modo diverso, del momento. Non puoi andare a fare una battaglia, devi fare la battaglia con i piani preparati, ma non puoi mica andare lì coi paraocchi. È così che gli italiani hanno perso la prima guerra mondiale, cioè molte battaglie. Andavano con i piani prestabiliti. Invece lì, quando sono arrivati i tedeschi, che li hanno spinti fino al Piave, i tedeschi erano liberi di combattere come volevano, cambiare i piani. Il migliore esercito del mondo. Italiani imbacuccati a seguire gli ordini. Guai chi cambia gli ordini. E hanno perso. E allora io confido che questi insegnamenti, c'ho degli appunti qua, che vengono dal Signore. Vi prego di giudicare voi. Guarda, io vorrei intitolare questo messaggio: Signore, insegnaci a pregare. Signore, adesso insegnami a me a dare questo messaggio come tu me l'hai dato, Signore. Signore, benedici questi appunti, Signore, fa che li possa trasmettere nel modo che tu vuoi, Signore. Signore, tu sai che io sono piccolino, sono stolto, ignorante. Signore, sei solo tu, Signore. Se non fai tu queste cose, non si potranno fare. Aiutami a presentare in un modo che possano raggiungere le pecorelle, aiutarle, insegnare loro a cacciare i diavoli, ricevere guarigioni, meglio di come faccio io, Signore. Oh, Signore. Luca 11:1.
Grazie, Gesù. Gesù era stato in disparte a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Luca 11, verso 1.
Grande tristezza in Israele. Dopo 1500 anni, ai tempi di Gesù erano passati circa 1500 anni dalle tavole di Mosè, da quando Mosè ha scalato il Sinai, il monte Sinai, e ricevuto le tavole, erano passati 1500 anni. Dopo la legge del Vecchio Testamento. E ancora Israele non sapeva come pregare. E ancora noi, troppi di noi, compreso io, a volte non sappiamo come pregare. Perché? Perché è una cosa che il diavolo combatte. Il motivo ce lo dice Gesù. Vuoi andare a Matteo 23? Lì c'è una bella scrittura. Guarda, verso 14, credo.
Sì. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate lunghe preghiere per mettervi in mostra. Perciò riceverete maggior condanna. Matteo 23, verso 14.
Anche versi 27 e 28.
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti ed ogni immondizia. Così anche voi, di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia ed iniquità. Matteo 23, 14, 27 e 28.
Gloria al Signore.
E allora, qual è il motivo?
Qui c'è
Ipocrisia?
scritto lunghe preghiere per mettervi in mostra. E perché pregate lunghe preghiere, mettevi in mostra, riceverete maggiore condanna, dice, verso 14. Guarda, guarda. Cerchiamo di non essere tra questi, perché purtroppo credo che nelle nostre chiese ce ne sono diversi così. Speriamo di non essere tra questi morti viventi. Tanti si lamentano, Dio non mi risponde. Io ho pregato, ho pregato, ho pregato, ho pregato, ripetuto, ripetuto, mille, mille preghiere. Niente, Dio non mi risponde. Dove sarà Dio? Tante religioni pregano, tanti credenti pregano, ma vediamo però in internet, nelle chiese, visitando anche le chiese di persona, e anche altrove, che la Israele cristiana, noi, dopo 2000 anni, ancora. Noi, troppo di noi, non abbiamo imparato a pregare. Speriamo di non essere di questi, speriamo di disperarci e di imparare. Come si sanno queste cose che l'Israele cristiana non ha imparato, così come l'Israele carnale di ieri? Lo sappiamo perché a cominciare con i cosiddetti capi delle religioni, le loro preghiere non vengono esaudite da Dio. Vedendo la condizione non solo del mondo, ma nella nostra religione cristiana, nella stragrande maggioranza dei casi, Dio non sembra ascoltare, Dio non sembra rispondere. Perché? Dice la parola, Salmo 66, 18.
Se nel mio cuore avessi tramato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato. Salmi 66,
Se il
18.
nostro cuore non è diritto, Dio non ascolta. Isaia 1.
È quello il motivo principale che Dio non risponde? Perché preghiamo, preghiamo, sì, preghiamo tanto, è perché il cuore non è nella.
C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. E Eva che ha mangiato il frutto poi dice: Oddio, oh, aiutami.
Ah.
Aspetta che prego quattro preghiere ripetute come una pappagalla. Anzi, no, ne faccio 400 per sicurezza. Ne faccio 4.000. Guarda, sicuramente questo sfonderà la porta del cielo. No, caro. Dice, se avessi tramato il male, Signore, non mi avrebbe ascoltato. Cos'è tramare il male? È parlare, pensare male del marito, della moglie, del fratello, del pastore, della
Oh.
sorella. Quello,
Anche un pensiero sbagliato già.
se non ti penti, sì.
Oh, wow.
Il peccato non è che pensi cose del diavolo, perché lui lancia queste frecce e le pensi, ti attraversano la mente. Il peccato è non respingerle. Tu sei in cima alla torre di guardia della Nuova Gerusalemme, che nello spirito c'è già adesso, della torre di guardia della tua mente è una torre, e il diavolo lancia le sue frecce infuocate. Non puoi fare niente, volano sopra la città, sopra la torre, però se tu non fai niente, se tu rimani passivo e seduto su una panca, virgolette, a pregare, se tu non alzi lo scudo, se tu non suoni la tromba, se non avverti i fratelli, se non fai qualcosa, anche andato al pastore, pastore, puoi svegliarti lì col tuo bottiglione di vino lì, il tuo bottiglione di vino di dottrina che hai lì, vogliamo svegliarci e andare ad attaccare il diavolo ci attacca, sta con l'ariete, cerca di sfondare la porta, usciamo con la spada dallo spirito che il diavolo non ha. Attacchiamoli nelle loro strade, andiamo a cercare le pecorelle nelle strade, raggiungiamo le pecorelle dove sono, andiamo a cercare i perduti fuori da questo cimitero chiamato chiese cristiane, fuori di qui, attacchiamo e vedrete che i diavoli scappano,
Wow,
se la
amen.
danno a gambe, perché noi abbiamo
Grazie,
la
Gesù.
spada, loro no, abbiamo
Grazie,
lo scudo
Gesù.
della fede, loro no, noi abbiamo Gesù, loro no, noi abbiamo la verità, loro no.
Grazie, Signore, amen.
E tutte le nostre offerte, le cerimonie religiose, io non ce le ho, grazie a Dio, ma quelli che ce le hanno, guarda, vai Isaia 1,13, guarda,
Sì.
1,13 fino al 15. Hai
Smettete di portare offerte inutili.
capito? Tanto il religionismo sono offerte inutili, stiamo attenti a non essere di questi.
L'incenso io lo detesto, E quanto ai noviluni, ai sabati, al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne.
Ok, cerchiamo di non essere cretini e pensare, io l'incenso non lo accendo, va bene, ma magari accende l'incenso dell'ipocrisia, l'incenso dell'egoismo. Sai tutto, ci sono chiese che l'incenso esce da tutte le parti, sì, nel Vecchio Testamento, ma dopo Dio si è stancato anche di quello. Adesso vuole l'incenso dell'ubbidienza, dell'amore, di seguire i comandi di Gesù, del Vangelo. Avanti.
L'anima mia odia i vostri noviluni e le vostre feste stabilite. Mi sono un peso che sono stanco di portare.
Cosa sta dicendo oggi? Che il Signore odia le nostre tradizioni cristiane, sciocche, stupide, che non valgono niente. Quello che conta oggi è solamente ubbidire ai comandi di Gesù del Vangelo. Niente altro, il resto è solamente satanismo. E scusatemi se non sono abbastanza pesante, abbastanza forte, abbastanza duro. 15.
Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto, le vostre mani sono piene di sangue. Isaia 1, da 13 a 15.
Cioè il sangue delle pecore che muoiono senza Gesù. Cerchiamo di interpretare in modo che impariamo noi. Oh, sta parlando a Israele, sta parlando a noi. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi in eterno. Questo che parlava attraverso Isaia, chi era? Amici testimoni di Geova, era Gesù. Ieri, oggi in eterno. Perché? Perché lui è la parola di Dio. Per questo motivo che la Israele del tempo di Gesù e di Giovanni, Giovanni Battista, chiedeva a Gesù e chiedeva a Giovanni di insegnare loro a pregare. I discepoli vedevano che le numerose preghiere della classe religiosa di ieri, come quella di oggi, stragrande maggioranza, dei sacerdoti e le loro stesse preghiere non giungevano a Dio. Non solo Israele continuava ad essere schiavi dei romani, come oggi la Chiesa cristiana è schiava dei capitalisti, dei comunisti, delle banche e di tutti i diavoli organizzati. Schiavi. La Chiesa è tornata in Babilonia oggi. Attenzione, se qualcuno non l'avesse notato. Cioè non solo Israele continuava ad essere schiava, ma era anche separata da Dio, nonostante tutte le preghiere. Oggi vediamo lo stesso riguardo all'attuale popolo di Dio. Cosa vediamo? Dio non risponde alle preghiere. Ma la religione è talmente morta, stramorta, che neanche se ne accorgono che Dio... Pregano, non capiscono neanche che Dio non risponde. I farisei pregavano, rigettavano Gesù e neanche capivano quanto erano nella trappola del diavolo. Andiamo, rileggiamo Isaia 1,15, guarda.
Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto.
Le vostre mani sono piene di sangue, dice il Signore delle pecorelle che voi non state raggiungendo, perché che dovete scaldare le panche, ascoltare i vostri falsi profeti che vi incatenano a quelle panche. Però noi cosa diciamo? Io, mani piene di sangue, sangue di chi? Come? Io no, non io. Io non ho mai ucciso nessuno, ma il fatto è che Dio ha un metro di misura diverso di quello di certe religioni cristiane di oggi, religioni conciate così. Sto esagerando? No. La morte spirituale da sempre ha contaminato il popolo di Dio. Infatti, vai al Nuovo Testamento, Apocalisse 3.1, lo leggo, so che... I membri della Chiesa l'hanno memorizzato, ma leggilo per gli sì. Amati amici nuovi che ci ascoltano per la prima volta.
Apocalisse 3, verso 1.
Si legge in stralcio.
All'angelo della Chiesa di Sardi scrivi,
io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto. A chi sta parlando? Sta parlando a chi? Ai pagani?
No.
Ai non credenti?
A una chiesa.
A una chiesa.
Apocalisse 3, 1.
Ah, qualcuno penserà, fratello Giuseppe, ce l'hai con qualcuno? Sì, certamente sì, se per caso qualcuno
con me,
non l'ha notato.
Io a volte non ricevo risposte.
Con te, con me, con tutti noi che diciamo e non facciamo. Preghiamo Dio, ma alla maniera della nostra religione, il modo che ci hanno insegnato e tramandato i tradizionalisti. Se siamo di questi, speriamo di no, Dio ci dice, Isaia 1,15, quando?
Quando stendete le mani,
io distolgo gli occhi da voi.
Anche quando moltiplicate le preghiere,
io non ascolto.
Isaia 1,15.
Sì, anche per 59,2 è lo stesso.
Isaia 59,2.
Sì.
Ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio, i vostri peccati li hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Isaia 59:2.
Capito che se Dio deve dire al suo popolo, quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Moltiplicate le preghiere, ripetete una preghierina del pappagallo 1000 volte, io non ascolto. Perché? Cos'è? Dio non ci ama? No! Le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. Mm-hmm. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Ma ci vogliamo svegliare.
Sì.
Va ancora nelle chiese a prendere lo zuccherino. Lì ci sono certi predicatori, certi pastori a dare lo zuccherino, la droga a tutti quanti. Ecco, Gesù ti ama, andiamo in paradiso, siamo la chiesa... Siamo una chiesa buona, siamo i figli di Dio, siamo salvati. Ma siete sicuri che siete salvati? O che siamo salvati? Apocalisse 3,5 dice di no. Dice che a meno che non sia scritto nel libro dell'agnello, e per essere scritto nel libro dell'agnello devi avere i frutti. Devi seguire l'agnello ogni giorno, in un modo o nell'altro. Allora sì. Allora, fratelli, controlliamo il nostro cuore. Anche se moltiplichiamo le nostre preghiere religiose, Dio non le sta ascoltando. Sta nascondendo la faccia da noi. È inutile che predichiamo zuccherini e quando andiamo davanti a Dio ci dice fratello Giuseppe, Angela, e fratello di là, fratello di qua, eccetera. Mi vergogno di voi. Avete avuto paura a dare la verità per non offendere. Per non perdere magari qualche offertina che vi portano nel pulpito. Mi vergogno di voi. Avete l'offertina? Sì, tenetevele. È tutto il premio che avrete. E predicatori, attenzione, addrizziamo le orecchie. Insomma, io ricevo lettere di persone che si chiedono e mi chiedono perché Dio non risponde alle loro tante ripetute preghiere, gente che prega alla maniera religiosa. C'è che mi scrive che non ha potere sul diavolo, lui li tormenta e Dio non risponde alle preghiere. Non risponde perché Dio vede la nostra disubbidienza. Quale genitore benedirebbe un figlio che persiste nella disubbidienza? La preghiera deve essere seguita dalla nostra ubbidienza e allora vedremo i risultati. E allora è solo allora la preghiera è vera. Ubbidire in quello che possiamo. Signore Gesù, aiutaci. E poi pensavo alla storia triste di Re Saul. 1 Samuele 16:14. Ce l'hai, Angelina, lì?
Sì. 1 Samuele 16:14. Lo spirito del Signore si era ritirato da Saul e uno spirito cattivo, permesso dal Signore, lo turbava. 1 Samuele 16:14. Perché? Perché lo turbava?
Disobbedienza, perché si era inorgoglito. Era geloso, invidioso di Davide. Ah, forse prenderà il mio posto, che è successo. E allora cercava di ucciderlo. Quanti predicatori oggi sono come Saul? Quanti di noi, speriamo di non essere, che cercano di uccidere nello spirito? Come si uccide nello spirito? Denigrando, si chiama assassinio di carattere. Una parola che tutti capiscono, guarda, è sparlare. Se tu vuoi uccidere una persona, sparlagli.
Ai, ai, ai.
Va bene? E accoltellalo alla schiena con le tue parole. Uh-huh. E uccidilo con crocifiggilo con i tuoi sparlamenti. E allora cosa fa Dio? Gli toglie lo Spirito Santo e gli dà uno spirito cattivo. Chi lo fa? Il diavolo? No, lo fa Dio.
Wow.
Va bene? Rileggilo. Okay. Lo spirito?
Lo spirito del Signore si era ritirato da Saul e uno spirito cattivo, permesso dal Signore, lo turbava.
Ecco, se leggi la storia di Saul, lo tormentava. 1 Samuele 28:15-16. Samuele è il profeta.
Samuele disse a Saul: perché mi hai disturbato facendomi salire?
Perché leggete la storia, 1 Samuele 28, Saul va da una strega, gli dice: fammi apparire lo spirito di Samuele, che era proibito. E Samuele eccezionalmente gli appare per dargli una profezia incredibile.
E Saul rispose: sono in grande angoscia, poiché i filistei mi fanno guerra e Dio si è ritirato da me e non mi risponde più mediante i profeti né tramite sogni. Perciò ti ho chiamato, perché tu mi faccia sapere quello che devo fare.
E Samuele gli disse:
perché consulti me, mentre il Signore si è ritirato da te e ti è diventato avversario? 1 Samuele 28, 15 e 16.
E questo pensava di consultare un profeta morto tramite una strega. Ma pensa a che livello di pazzia si arriva quando si esce dalla volontà di Dio. Saul non dormiva più la notte, tormentato, come Giuda. Tormentato, virgolette, confessato che è tutto, pentito, virgolette, tormentato. Spiriti che il Signore manda. L'unico sollievo che ha trovato Giuda è di impiccarsi. Saul il giorno dopo si suicida nella battaglia. È una cosa terribile camminare fuori dalla volontà di Dio, sminuire, non dare importanza alla parola, perché stiamo ascoltando un predicatore, magari un falso profeta. Attenzione! Gli unici veri profeti, i veri predicatori di Dio sono quelli che ti danno la parola, ti guidano la parola, e solo con la parola, ti insegnano la parola, ti insegnano come ascoltare da Dio, come ricevere da Dio, come andare avanti in un domani anche da solo. Questo è il vero insegnante. Vi ricordo, fratelli, siete fedeli a memorizzare le scritture che vi abbiamo dato nella lista? Attenzione, chi pensa di stare diritto, attento a non cadere. Insomma, la tipica reazione delle religioni, troppo spesso guidate da falsi insegnanti e profeti, è di aumentare la religiosità. Dio non risponde? Ripeti di più. Dio non risponde ancora? Più cerimonie, più incenso, più prediche dal pulpito. Ma Dio dice, Isaia 1, 16 e 17, Angela, ti prego.
Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Isaia 1, 16 e 17.
Cioè sta dicendo, seguite la parola, seguite i comandamenti, basta con le vostre cretine cerimonie, ripetizioni, questo è religione per gli handicappati. Seguire Gesù vuol dire obbedire a Gesù. Non obbedisci a Gesù, puoi essere un cristiano della migliore chiesa cristiana, non sei cristiano. Perché Gesù non si segue credendo, senza obbedire. Se non obbediamo, non stiamo credendo. Insomma, andavano da Gesù quelli che erano pieni di religiosità, però la religiosità non li poteva aiutare. Guarda, Luca 6,19.
Quelli che erano tormentati da spiriti immondi erano guariti, e tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva un potere che guariva tutti. Luca 6,19.
Però spiriti immondi erano guariti, sì. Però come mai i più grandi guaritori del mondo, come Kuhlman, e Catherine Kuhlman, dicevo l'80% e anche di più di quelli che lei guariva, era una grandissima guaritrice, tornavano ad ammalarsi di nuovo. Non capiva. Ma quello che il Signore mi ha sempre detto a me è che è più importante insegnare come non ammalarsi, come non diventare posseduti, che non liberati.
Cioè come mantenerti guarito?
Certo, è più importante insegnare a un autista a non fare un incidente che non cosa fare dopo l'incidente.
Certo, sì.
Dopo l'incidente fatti portare all'ospedale.
No, grazie.
Hai capito? Mm-hmm. Cioè prima diventi posseduto, prima Caino ammazza Abele, prima i farisei crocifiggono Gesù e dopo la Bibbia ti insegna cosa fare. Non è così la via migliore. La via migliore è come Gesù insegna. insegna come camminare nello Spirito, udire la parola di Dio. Infatti sappiamo che i mali tornavano da quelli che non cambiavano vita, che non iniziavano una nuova vita vera in Cristo. I mali tornavano, come disse Gesù in Giovanni 5,14, non peccare più, altrimenti un male peggiore verrà sopra di te, Giovanni 5,14. Leggi uno magari, Matteo 12, per favore,
sì.
43-45, qualche stralcio. Lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi, cercando un riposo non lo trova, e allora va e prende con sé sette spiriti peggiori, e l'ultima condizione cosa dice?
E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore.
Capito?
Matteo 12, 43 a 45.
Quindi dice, uno viene liberato, spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi, luoghi infernali, cercando riposo non lo trova, e allora va a prendere sette spiriti peggiori e torna da quell'uomo. Chi lo ha detto? Questa è una rivelazione. Qui entriamo nel mondo dello spirito, è veramente così, è questo ha detto Gesù. E non è fratello Giuseppe qua che sente nel suo cuore, questo è Gesù. Le religioni che non hanno lo Spirito Santo per cacciare, e c'è anche di questo, per questo che oggi molte religioni spingono il battesimo dall'acqua, acqua, perché non hanno il battesimo dello Spirito, o se ce l'hanno non sanno come darlo. E allora spingono l'acqua per dare l'impressione che sono battezzati. L'acqua ormai è secondaria. Quello che conta è lo Spirito Santo, quello è Dio. Quindi queste religioni che non hanno lo Spirito Santo, non sanno come andare in giro a darlo, e loro senza Spirito Santo come possono cacciare permanentemente i demoni? E allora sono religioni condannate ad essere afflitte, a rimanere nell'oppressione, come in 1 Corinzi 5, 13. Paolo dice ai Corinti cosa dice?
Quelli di fuori li giudicherà Dio, togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. 1 Corinzi 5,13.
Quindi il malvagio di mezzo a noi stessi dobbiamo toglierlo noi. È inutile stare lì e sedersi in panca, ascoltare prediche e grattarsi la pancia. Il Signore farà tutto, Lui è potente. Sì, ma Lui non risponde alle tue preghiere, neanche alle mie, se non ubbidiamo. Dice, io non risponderò alle vostre preghiere, abbiamo letto. Dio non aiuterà una congregazione che non caccia demoni, i demoni che li affliggono. Non importa quanto religiosi sono o pregano, Dio non caccia quei demoni. Perché? Perché ha dato a noi il potere, Luca 10,19, il potere nostro. Luca 10,19, il potere l'ha dato a noi. Se noi non lo usiamo, ci teniamo i demoni.
Oh,
ma Dio non mi ama, ma Dio, ma certo che ti ama. Ma cosa? Dio nel suo piano perfetto ha stabilito che i demoni li cacci tu.
Praticamente Dio ci ha dato tutte le istruzioni su come vincere, come cacciare i demoni. Se non lo facciamo, non è che la preghiera non funziona. Siamo noi che non stiamo camminando secondo le istruzioni.
Certo, il presidente di una nazione non andrà sul campo di battaglia a ammazzare i tuoi nemici. Ti ha dato un mitra, un bazooka, ti ha dato un carro armato e tu sei lì a fare il tramarello o seduto in panca tutta la domenica mattina a pregare al tuo presidente. Presidente, vieni qua e ammazza i miei nemici. No, ti ha dato le armi, spara.
Amen.
Ok, sono paragoni così.
Sì, sì.
Va bene, sto parlando dello spirito. Guarda, dobbiamo togliere di mezzo a noi il malvagio. O la malvagità. O la disubbidienza della parola. Dio non lo farà. Dio non toglierà lo spirito di disubbidienza di mezzo a noi, perché noi dobbiamo farlo, noi dobbiamo inginocchiarci, pregare, digiunare, piangere nel nostro Getsemani finché il diavolo se ne va, finché lo abbiamo sconfitto. A chi vince, dice Gesù, io lo farò sedere sul mio trono, Apocalisse 3,21, a chi vince possiamo seguire tutte le regole religiose come facevano i farisei. Ma se non cominciamo a seguire le regole di Gesù, di Cristo, cioè i comandi dal Vangelo, Dio non risponderà alle nostre preghiere religiose. Se non cominciamo a seguire i comandi di Gesù, cosa è venuto a fare Gesù qua? Per portarci un'altra religione come testimone di Geova, un'altra religione mormonica, cattolica, protestante? No! È venuto qua per portarci la verità. Ah, non la mia religione? No! 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 La tua religione o la mia è composta di gente perduta, senza speranza, senza verità, e non sappiamo cosa facciamo, tranne che in Cristo. Cerchiamo di capire che la religiosità, attenzione da non mancare, la religiosità è il più grande strumento del diavolo. Il diavolo non c'ha uno strumento più potente che la religione cristiana. Prima era la religione ebraica, adesso è quella cristiana. Dove lo dice Angelina? Matteo 15, 6 al 9. Dice, avete
annullato la parola di Dio
a motivo della
vostra tradizione.
A motivo di?
Della vostra tradizione.
Caro mio, la nostra tradizione può annullare la parola di Dio, il diavolo non può fare, noi sì. 7.
Ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Matteo 15, 6 a 9.
Attenzione alle dottrine e precetti religiosi che nella maggioranza dei casi, io direi quasi tutti, è satanismo. Perché? Perché c'è la parola di Dio che dobbiamo imparare, memorizzare, predicare, capire, e pensare, e meditare, e in continuazione. Non le cretinate di noi predicatori, sono imbecillità, sono quello che noi pensiamo di Dio. Io sono qua a predicare la verità e c'è solo un modo, si chiama Gesù. Tutti siete incaricati di tenere un occhio su di me quando predico cose che non sono basate su Gesù. Dovete sgridarmi, riprendermi. Precetti di uomini che annullano la parola di Dio. Il diavolo non può annullarla, però noi sì, però i religiosi sì. Mm-hmm. Cerchiamo di non essere di questi. Il diavolo non può annullare la parola di Dio, ma c'è un modo, usare la religiosità delle religioni. E per questo che Dio ha mandato a Gesù. I farisei stavano annullando la parola di Dio, girandogli intorno alla maniera cattolica, alla maniera protestante, alla maniera dei mormoni, dei testimoni di Geova. Gira, rigira, rigira, alla fine la parola non dice più quello che dice. Dice solo le cretinate che i religiosi dicono. E allora andiamo alla parola senza aggiunta, senza sottrazioni. Senza mettere il nostro sale. Il nemico manda i farisei religiosi di tutte le ere, di tutte le ere, con la loro santimoniosità, e così, in questo modo, una gomma da cancellare per cancellare la parola di Dio. Perché non puoi mettere in pratica il catechismo, le dottrine di una chiesa fuori binario, senza annullare la parola di Dio. Perché i religiosi non vanno a evangelizzare, a cercare i perduti? Perché le dottrine dicono, vieni qua ad adorare così, adorare cos'ha. E distorcono tutto. Il diavolo, il grande imitatore.
Quindi possiamo dire allora che praticamente sostituendo la parola di Dio con le loro dottrine
possono essere le nostre, Dio ci guardi.
Sì. Possiamo dire allora che la religiosità, la definizione della religiosità è apparenza dell'ubbidienza.
Esatto.
Un'apparenza che veramente non ubbidiamo, e quando noi per esempio preghiamo e non riceviamo risposte è perché siamo religiosi. Non importa se andiamo in una chiesa religiosa, anche qui nella Radio Plus, Chiesa dello Spirito, se io prego e non ricevo risposte è perché magari sto pregando in modo religioso.
Ma anche Gesù ha pregato e non ha ricevuto, bisogna vedere la situazione. Lui ha pregato, allontana il calice e Dio non ha risposto. Ci sono diversi fattori. E noi preghiamo, può darsi che il tempo non è maturo, c'è qualcosa, la cosa che di solito manca è la fede. Se abbiamo fede e non dubitiamo, quello che abbiamo detto e crediamo, riceviamo. Quindi non generalizziamo.
Ah, non è solo religiosità che blocca la preghiera, ma è anche, può essere che la volontà di Dio è diversa, può essere che la mia fede deve ancora fortificarsi nelle guarigioni, può essere tante cose.
Di solito, secondo me, ci sono due motivi principali. O la preghiera è sbagliata e Dio non può rispondere, oppure ti manca la fede.
O come tu hai detto, disubbidienza.
O disubbidienza,
Il terzo motivo.
terza
Ok.
via.
Sì, sì,
Sì,
sì.
oppure stai disubbidendo, tutto quello che fai è sederti sul tuo di dietro su una panca a cantare come un usignolo e Dio non risponderà alle tue preghiere.
Ho
Ora ci
capito.
saranno i predicatori disubbidienti, falsi profeti che vanno in giro a fare anche guarigioni e miracoli perché hanno un dono, ma anche le streghe hanno doni miracolosi, vai lì e mettono una maledizione di qua, una maledizione di là, tolgono una maledizione, te ne danno due. Cioè i doni sono Balaam, quel profeta che Dio fece uccidere nel libro dei cos'era, Numeri, capitolo 22 al 25. E lui diciamo, era un vero profeta, aveva veri doni, però li usava per i soldi. E Dio lo fece uccidere. Ci siamo?
Sì.
Ci sono tanti motivi. Anania e Safira, amore per denaro. Va bene, allora, fratelli, io credo che in certe religioni, certe preghiere che vengono pregate verso altri nomi, verso pregato a questo, pregato a quello, insomma, però il nome che non è Dio è Cristo, altri nomi che non sono Dio è Cristo, magari ci mettono anche Gesù dentro per fare una bella zuppa, tu vai in India, sì, adorano l'elefante, ma c'hanno anche il quadretto di Gesù però.
Oh,
Eh sì, eh.
a livello dell'elefante,
Sì,
dice.
il cristianesimo è diventato una specie di induismo praticamente. Il diavolo ha messo i suoi burattini a guidarle, non parla di una denominazione, parla di diverse denominazioni, diverse religioni. E così, pregando a nomi diversi, che non è Cristo, è solo Cristo, nient'altro che Cristo, e invece di giungere da Dio, giungono dal maligno. Il maligno è naturalmente tutto bel travestito, grande santo, il quale il diavolo da sempre lui vuole essere adorato al posto di Dio. Questo è il suo sogno. Il diavolo ha un sogno, essere adorato come Dio.
Sì.
Ma nell'inferno potrà ricevere tutta l'adorazione che vuole. E quale modo migliore che sostituire il nome di Dio e il nome di Cristo con qualcosa che si avvicina a Dio, ma non è Dio. E qui il trucco, no? Quindi se abbiamo un debito da saldare, immagina che tu devi pagare un pacco di soldi a qualcuno. Però invece di intestare l'assegno del pagamento alla persona giusta, tu la vai a intestare, diciamo, a un parente della persona giusta. Magari suo zio, sua madre, un parente prossimo. Uè, tutta brava gente, si capisce? Eh? Gente onesta. E allora la banca invia il pagamento a queste persone, ma noi possiamo pensare che il debito sia estinto?
No,
Sì,
è il nome sbagliato.
i parenti dicono, oh, grazie che mi stai adorando, cioè che mi stai mandando l'assegno, oh, grazie, oh, manna del cielo. Però quello là che se è debitore, Dio, va bene, non riceve niente. E questo se, con una banca ti causerebbe problemi. Ora, siccome la banca non ci manda la ricevuta del pagamento effettuato perché il tipo non l'ha ricevuto, quello giustamente che doveva riceverlo, ecco che noi continuiamo e continuiamo a pagare, pagare o pregare, pregare, pagare, pregare in perpetuo e pregare in perpetuo. E allora questo estinguerebbe il debito? No,
No,
in nessun modo.
no.
Eppure le religioni ci dicono che dobbiamo, certe religioni, che dobbiamo continuare a pagare a quei parenti del vero destinatario. Ma per qualche strana ragione la banca non ci manda la ricevuta che il debito è estinto. Il debito diventa sempre più grande, una specie di maledizione. E diventiamo sempre più poveri. Ci lamentiamo col direttore della banca che non capisce niente, sto direttore, che lui non ci risponde, non ci manda sta ricevuta del pagamento effettuato. E ci lamentiamo che tutta questa gente ci sta imbrogliando, è ingiusta, non ci capisce, il sistema è sbagliato. No, è sbagliato tu, io, noi. A chi stiamo pregando? E mi ha detto il mio predicatore, la mia religione mi ha detto che devo pregare così, Ma lo hai visto nella Bibbia? No, io la Bibbia non c'ho tempo da leggerla perché sono troppo occupato a lavorare, a guadagnare soldi, tempo libero, guardo la televisione e poi dormo e poi mangio e poi muoio. Buonanotte, questo sarebbe il popolo di Dio, vergogna su di noi se siamo così.
Amen.
A volte come i farisei di Matteo capitolo 23, c'è tutto un curriculum. E innalziamo le preghiere più sublimi, piene di lacrime, lamenti, ma niente da fare. Dio non risponde. Ci sono delle leggi, chiamiamole bancarie, secondo questa storia, che la banca non può infrangere, cioè la banca del regno di Dio. E allora dichiariamo bancarotta. Ci vendiamo la casa, andiamo a abitare con i nostri figli sotto un ponte. Questa banca non mi capisce. Cioè Dio non mi risponde. E allora abitiamo, spiritualmente parlando, sotto un ponte. Afflitti, non riusciamo a dormire, ci addormentiamo male, ci svegliamo male, litigi in famiglia, tutto va storto. Ma il tuo primo collegamento, la tua prima relazione con Gesù, com'è? Lascia perdere la relazione con gli uomini, con le persone, col mondo. Com'è con il Signore? Non appena Israele ha cominciato ad adorare gli idoli, ecco che la superpotenza mondiale, che si chiamava Israele ineguagliata, comincia a perdere tutto. Perché adoravano gli idoli. Stiamo adorando gli idoli del mondo, dalla panca di chiesa, un pastore che è un falso profeta, una religione piena di dottrine che non è esattamente Bibbia. C'è un po' di sfarinatura, ma non è proprio solo quella, nient'altro che quella. Io credo che tante religioni sono così. Spiritualmente parlando, riguardo il cacciare demoni e le benedizioni nelle loro case che mancano e gli attacchi satanici che crescono, aumentano, tante famiglie, tante persone stanno abitando sotto il ponte. Sotto il ponte.
Cioè nello spirito.
Magari in una casa lussuosa, ma spiritualmente sotto un ponte.
Cioè poveri spiritualmente.
Poveri spiritualmente. Dobbiamo imparare a pregare se non vogliamo che le preghiere, che le religioni ci insegnano. Attenzione che quelle preghiere che le religioni ci insegnano non stanno glorificando Satana al posto di Dio, come avveniva al tempo dei farisei. E la gente dice, in che modo le mie preghiere glorificano Satana? Ma io credo che troppe religioni oggi sono specializzate a memorizzare, credere, ubbidire ai loro capi, invece che a Cristo, il vero capo. È la sua parola, la vera unica dottrina, l'unico catechismo. Ci stanno riempiendo le pecorelle di immondizia invece di cibo fresco. Hai visto mai un cane mangiare nell'immondizia? Ne hai visto uno oggi per strada?
Sì.
Un cane che mangiava nell'immondizia?
Sì, certo. Sì.
Capito? Queste chiese sono talmente narcisiste, predicatori narcisisti nel pulpito. Eccomi qui, l'uomo di Dio! Eccomi, bang! Uno guarito, bang! Secondo guarito, guardate cosa sta facendo il Signore. Niente di male a guarire, lo faccio anch'io. Ma quello è una cosa che solo accompagna il messaggio. La guarigione non è il messaggio. Fratelli, se non impariamo a pregare solamente nel nome di Gesù e nella maniera che Lui ci ha insegnato, Lui e non le religioni, tanti di noi continueranno ad essere nella saccoccia del maligno, nelle sue malattie, divisioni in famiglia, nella chiesa, maledizioni finanziarie, eccetera. Insomma, tutte quelle cose che indicano chiaramente l'assenza delle benedizioni di Dio e la presenza dell'opera del maligno, gloria a Dio. Guarda, andiamo a Luca 6:46.
Luca 6:46. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Luca 6:46.
Ma gloria a Dio. Il Signore è molto, molto chiaro qui. È incredibile come quando diventiamo religiosi, e praticamente il diavolo spegne l'interruttore della nostra mente e diventiamo religiosi. È come il pilota d'aereo che può cliccare un bottone, si chiama autopilota. Lui può teoricamente dormire, va bene, e l'aereo viaggia da solo. È bene che non dorme, però in caso di emergenza può mettere l'autopilota. È un po' come c'è l'acceleratore di autostrada nella macchina. C'è un click nella macchina che puoi togliere il piede dall'acceleratore e la macchina va alla stessa velocità.
Ah, mantiene la velocità.
Mantiene, tranne quando freni, allora si rallenta. Quando acceleri, allora.
E come si applica questo a noi?
Si applica a noi che entrando nella religione entriamo in funzione autopilota. Cioè il computer di bordo ti guida. Il computer dall'aereo fa funzionare tutto nell'aereo, va bene, anche senza pilota per un breve tempo,
Però questo è buono.
no? In caso di necessità, però i piloti di aerei usano questo non per troppo tempo, capito? Perché possono verificarsi problemi, no? Ecco, invece noi quando ci mettiamo, entriamo in una religione, entriamo in autopilota, la religione ci guida.
Ah, quindi è sempre lo stesso, è una religiosità che ti mantiene sempre allo stesso
Sì, non
livello
puoi mai superare il tetto del predicatore.
e non sei
Se
più guidato dallo spirito.
hai un predicatore che non vale niente, nel senso che predica benissimo, il più grande del mondo, bravo, applausi. Però non insegna alle pecorelle che loro devono udire da Dio di persona. Loro, se necessario, possono prendere i comandi dell'aereo a guidare, che il pilota magari, che so, è svenuto. No, il predicatore diventa indispensabile, il grande profeta. E questa è religione. Perché un uomo che, un pastore, un predicatore che si comporta così, prende il posto di Dio. Come il Papa, per esempio, lui è l'uomo, c'ha il posto di Dio sulla terra e vede le condizioni della sua Chiesa. Ma la vera Chiesa invece è quello, come Paolo diceva, secondo Timoteo 2:2, insegnare ad altri, che insegnino ad altri, che insegnino ad altri. Va bene, e secondo Corinzi 11:1, seguite me come io seguo Cristo. Come Gesù ha detto in Giovanni 14:12, opere maggiori di me farete. Com'è possibile? È possibile perché lui ci insegna come noi possiamo diventare profeti. Gesù ci insegna come noi possiamo diventare pastori. Gesù ci insegna come noi possiamo dare la salvezza di Gesù ai perduti. Diventiamo una rappresentazione di Gesù nel senso che siamo il corpo di Cristo. Ma fin quando siamo degli addormentati in piedi in una chiesa a scaldare panche, e il pastore tutta la gloria, tutti gli applausi, il grande pastore che fa guarigioni, il grande insegnante biblico che veramente. Bene, se tu segui una persona così, sei un cieco che segue un cieco. Perché se fosse un pastore vero, non sarebbe sufficiente che lui diventi un grande, grande, ma ti insegna a te, come ha fatto Gesù, opere più grandi farete. Gesù ha addestrato 12 discepoli a conquistare il mondo e poi si è tolto di mezzo, non lo si vedeva più, invisibile, è sceso in cielo, non c'era più in giro. Va bene? E hanno vinto il mondo. Ma queste chiese che il pastore vuole tutta la gloria, il pastore diventa un piccolo Dio, il pastore è l'unico che può insegnare la Bibbia, il pastore è l'unico a profetizzare, eccetera, eccetera. Vedi le chiese che sono diventate delle chiese morte dei sardi. Ha il nome che si è vivo, ma si è diventata morta. Poche sono le chiese vere oggi che insegnano alle pecorelle a diventare pastori. Se una chiesa ha 50 membri, devono essere 50 pastori almeno come aspettativa, almeno come addestramento. Vabbè, leggi, guarda, Atti 13:1.
Atti 13 verso 1. Nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaem, amico d'infanzia d'Erode, il tetrarca, e Saulo. Atti
Avanti,
13 1.
avanti.
Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano,
il culto del Signore vuol dire lo amavano, lo adoravano, lo benedicevano, profetizzavano, lo lodavano. Questo è il culto del Signore.
Lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Ecco. Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire.
Ecco.
Atti 13, 1 a 3.
Ecco, e questo vuol dire che era una chiesa che evangelizzava, una chiesa che predicava il Vangelo, una chiesa che profetizzava. Mm-hmm. Non devono aspettare che arrivava Pietro e Giovanni e Giacomo. No, niente, c'erano profeti lì sul posto. Oggi le chiese sono talmente mezze morte che non hanno questi profeti. Speriamo di averli noi. Cerchiamo di non essere così morti anche noi. Dio ci aiuti, Dio è il giudice. Non lo so. Non sto innalzando la nostra chiesa. Sto solo dicendo il modo che una chiesa deve essere. Oggi le chiese non sono così e sono diventate sarde, Laodicea, mezze morte, piene di Jezebel. Profeti e profetesse che li guidano alla fossa. Ai soldi, il Vangelo di prosperità, la supergrazia, falsi profeti, Dio ci liberi. Guarda, Luca 6, 47, guarda.
Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi assomiglia. Assomiglia a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta un'alluvione, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica assomiglia a un uomo che ha costruito una casa sul terreno senza fondamenta. La fiumana l'ha investita e subito è crollata e la rovina di quella casa è stata grande. Luca 6, 46 a 49.
Amen. E allora Dio ci aiuti tutti a imparare queste parole, applicarle a noi. Infatti sto parlando della condizione generale del cristianesimo nel mondo di oggi e assolutamente mi ci metto dentro anch'io. E che nessuno pensi che io sto predicando dall'alto, avendo raggiunto gli standard, la perfezione, assolutamente no. E queste cose che predico agli altri le predico a me, a noi. E appunto dico attenzione, noi non essere così, Dio non voglia, però non è garantito.
Amen.
I nostri frutti mostreranno, e meno male che non sono giudice io. Insomma, la domanda di Gesù a me, a te e a tutti, ma specialmente a me e a te: perché mi chiamate Signore e Signore e non fate quello che dico? Mm-hmm. Quindi nessuno di noi, io non posso dire io sto facendo tutto quello che Dio mi dice. No, io sono in cammino, non sono arrivato, ma perlomeno spero di star camminando. Ci sono due modi di pregare. Uno sbagliato, alla maniera religiosa, del dire e non fare, il ripetere ma non cambiare. Seguire, adorare prima il pastore, la guida, e poi Dio e la sua parola. Prima la parola del pastore, poi la parola di Dio. E attenzione che chiacchiere, ma ci sono religioni che fanno così. Stiamo attenti, noi, stiamo attenti. E allora, se facciamo questo, saremo come l'uomo che costruisce la casa sulla sabbia. E quando giungono i diluvi del nemico, le sue crisi, problemi, malattie, che faremo con una casa sulla sabbia? Ma se siamo saggi, allora pregheremo, cominciando adesso, dal modo giusto, ubbidendo a tutto quello che possiamo, e allora assomiglieremo a quello che ha costruito bene. Luca 6, 48. Vai lì, guarda. Un uomo il quale costruendo
una casa ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta un'alluvione, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene. Luca 6, 48.
E questa è tutta la differenza tra i benedetti di Dio e gli altri. Preghiamo di essere dalla parte giusta. Non dipende da quale baracca religiosa andiamo a pregare, la mia, la tua, ma solo dalla nostra ubbidienza a Gesù, alla parola, perché vi sono dei comandi nel Vangelo. È buono domandarci, li stiamo studiando questi comandi di Gesù? Non siamo più sotto la legge. Chi l'ha detto? Siamo sotto una legge più grande, quella di Cristo. Adesso non è sufficiente non commettere adulterio, adesso solamente il pensarlo è peccato, eccetera, e tutto il resto. Stiamo cercando di seguire al meglio che possiamo. Stiamo raggiungendo le pecorelle dando loro la parola, la salvezza del Vangelo. Io non posso dire che lo sto facendo, solo i nostri frutti possono parlare. O ce ne stiamo seduti a cantarellare negli edifici religiosi e illudendoci che le nostre preghiere giungano a Dio. Oppure, forse, se Dio vuole, cerchiamo di fare come i veri uomini e le vere donne di Dio e seguiamo lo Spirito di Dio con quelli che lo stanno facendo. Guarda, c'è una bella scrittura, Angelina. Libro di Ruth 1, 16 a 18. Una donna di Dio.
Ma Ruth rispose: Non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu, andrò anche io, e dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anche io, e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore se altra cosa che la morte mi separerà da te. Quando Naomi la vide fermamente decisa ad andare con lei, non gliene parlò più. Ruth 1, 16 a 18.
Matteo 4:20.
Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Matteo 4, 20.
Gloria al Signore. E questa è la Ruth che poi divenne, e questa è una pagana di Moab, che poi Dio la premiò facendola diventare un'antenata di Gesù. E allora ognuno di noi può essere nella rete come qui i discepoli. Lasciate le reti e lo seguirono, dice Matteo 4:20. E ognuno di noi ha delle reti da abbandonare, le stiamo abbandonando. Magari reti nelle quali il diavolo fino a un certo punto ci ha imprigionati, le stiamo abbandonando. Matteo 4:20, la chiamata dei discepoli. Tutti abbiamo reti da abbandonare. E allora, se le abbandoneremo, allora Gesù parla a noi. Galati 5:1, cos'è che dice?
Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Galati 5:1.
Il Signore ci parla, fratelli, ci sono benedizioni per noi, per quelle di noi che scelgono, è una scelta di ubbidire. Romani 6, 12 a 13.
Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze. E non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Romani 6, 12 e 13.
Signore, facci viventi, Signore, fa che continuiamo a vivere in Cristo.
Amen. Amen.
Morti, fatti viventi. Giosuè 24:15.
E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi degli Amorei nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla casa mia, serviremo il Signore. Giosuè 24:15.
Gloria al Signore, Matteo 6, 24. Gloria al Signore.
Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Matteo 6, 24.
Amen. Il problema è che oggi non è che servono Dio e Mammona, molti servono solo Mammona. Oh Signore, possa Dio benedirci. Liberarci oggi ed ora dalle reti del maligno che ci invischiano, ci ostacolano da servire il Signore. E come ci libererà se ci inginocchiamo, se ci disperiamo, se preghiamo sul serio? Se entreremo in quel giardino chiamato Getsemani e preghiamo sul serio. sul serio, con tutto il cuore, tutta la mente. Cacciare ogni spirito che ci attacca o che si è attaccato a noi.
Quindi
Andiamo.
posso chiederti, tu pensi quindi che a volte la preghiera non riceve risposta da Dio perché a volte ci vuole più fede, che magari non conosciamo la parola, non crediamo la parola e non mettiamo la fede nelle promesse di Dio? A volte ci vuole più fede, ma altre volte ci vogliono più opere di obbedienza, giusto?
Beh, senza opere non puoi mostrare la fede. Ha detto Giacomo, fammi vedere la tua fede senza opere. Lì seduto su una panca. Religionismo non è un'opera, è un inganno. Ripetizionismo, religionismo, il preghierismo, il panchismo, non è un'opera, è un inganno. Come lo sappiamo. Ma guarda tutto il Nuovo Testamento, nessuno faceva queste cretinate. Nessuno faceva queste pazzie di costruire un edificio e ogni giorno a settimana si sedevano a poltrire. Insomma, applichiamo a noi la parola. Attenzione, attenzione che tutti noi possiamo crederci, oh, io sono di questa religione. Allora, io ho bisogno di fare opere in Cristo, io ho bisogno di vivere meglio il Vangelo, io ho bisogno di imparare meglio la parola, io ho bisogno di predicarla meglio. Io ho bisogno, e veramente ne ho bisogno, non sto predicando, anzi pregate per me per questo, di avere una migliore relazione con Gesù, più comunione. Non credo che ne avrò mai abbastanza, ma voglio crescere, voglio aumentare come vicinanza a Gesù. Ecco, questa è l'opera. La prima opera è credere. La seconda opera non è far niente. E mettere in pratica quello che crediamo.
Credo che sì, la preghiera e imparare come pregare nel modo giusto è essenziale, perché è il nostro modo di comunicare con Gesù, la nostra relazione con il Signore dipende dalla preghiera, quindi pregare nel modo giusto è molto importante. Una cosa strana che è successa oggi, strano perché parliamo di questo, mia madre mi ha inviato una mail alcune ore fa, con un breve video di 1 minuto che diceva: la gente prega, prega e Dio non risponde.
Ah
Perché
sì?
no? Sì. E perché non risponde? E il video diceva: Dio non risponde perché la gente non ubbidisce alle 7 leggi di Dio. E poi continuava così, ma non, il video non rivela quali sono le 7 leggi, di quali leggi stanno parlando.
Mistero.
E mia mamma mi ha scritto: puoi guardare questo video e dimmi cos'è questo? E adesso devo rispondergli, non ho inviato ancora nessuna risposta. E quale 7 leggi di Dio? Di cosa stanno parlando?
Ma sicuramente questo qui si sta riferendo ai 7 comandamenti di non so quali. Cioè, puoi andare nel Vangelo e puoi pescare 7 o 14 o 20 o 30 comandamenti e dire queste sono le leggi, riassumerle in 10, in 5, in 6, in 7. Questo non è difficile da fare. Però questo Signore non le rivela, quindi non è modo buono di predicare questo qua.
No,
E
no.
allora la tua domanda qual è?
E mia mamma dice: cos'è questo? Cosa gli rispondo?
E digli, e rispondigli, questa è religione.
Facile allora.
E scusa, se questo qua ti darebbe qualche indicazione, non so, ama Dio, ama il tuo
No,
prossimo,
niente.
predica il Vangelo, non essere egoista, vabbè, butta giù qualcosa per gli ignoranti come me.
Ma anche questa idea di 7 leggi, da dove la prende? Dalla scrittura? Ci sono 7 leggi nelle scritture?
Ma, insomma, nei Vangeli ce ne sono anche di più.
Per esempio?
Ma per esempio, non commettere adulterio quando ha perdonato la donna adultera. Per esempio, alla Samaritana gli ha detto: bevi dalla mia acqua, io ti do un'acqua che tu non avrai mai più sete. Cioè, gli adoratori adoreranno Dio non a Gerusalemme o su questo monte o nella chiesa di qui e la chiesa di là, ma in spirito e verità. Giovanni 4, 20 al 24. E puoi andare, per esempio, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, entrate per la porta stretta. Qualsiasi
Ok, quindi quasi qualsiasi scrittura si applica. Ah
scrittura di Gesù si applica, ma non sono sette.
no.
Cioè, tu puoi mantenere 7 leggi e poi commetti adulterio.
Allora basterebbe
Eh no,
le due?
devi darti da fare, cercare di mantenere tutte, non ci riuscirai, però lì subentra il pentimento e il perdono.
Basterebbe dire i due comandamenti principali che Gesù ha
Esatto.
detto: ama Dio, ama il tuo prossimo.
Matteo 22, 37 a 40 dice ama Dio e il tuo prossimo come te stesso. Da
Ok.
questo dipendono tutti i comandamenti e tutti i profeti.
Ok, glielo
Quindi digli a
dirò.
tua madre, guarda mamma, nel Vangelo ce ne sono più di sette, ma Gesù per tagliare corto, per rendere facile una salvezza che i religiosi avevano e stanno ancora complicando, ha riassunto tutti i 613 comandamenti di Dio del Vecchio Testamento in due. Matteo 22, 37 a 39, ama Dio, virgola, e ama il tuo prossimo. Perché se non ami il prossimo, non stai amando Dio. E se non gli dai il Vangelo al tuo prossimo, non lo stai amando. Gli dai soldi, gli dai cibo, vestiti, ti regala una casa. E però se l'anima va all'inferno, che gli serve? Infatti Gesù non è andato in giro a distribuire pacchi di soldi. E c'era gente che aveva anche bisogno. Ma cosa ha fatto? È andato in giro a dare il Vangelo, la vita eterna.
Anche questi
Il
solo due,
perdono.
anche questi solo due comandamenti, non è che sempre li metto bene in pratica. Ama Dio, ama il tuo prossimo. Io sbaglio verso il mio prossimo. E allora cosa significa che Dio non risponderà mai alle mie preghiere? Perché non riesco ad essere ubbidiente sempre in tutto.
Ma a come la vedo io, è una questione di mettere il tuo cuore sinceramente in quello che Dio ti ha già mostrato. Tu appartieni, supponiamo, e speriamo che non è così, a una chiesa sgangherata,
Speriamo che non è così.
un pastore, speriamo che non sia così, pazzo, strapazzo, eccetera, speriamo che non è così. Ma forse sto facendo un paragone sbagliato, forse mi sto tirando una zappa sui piedi qua. Com'è che posso girare un po' diverso? Ma andiamo avanti così e confidiamo in Dio. Ecco, supponiamo che appartieni a una chiesa che è più una baracca che una chiesa. E il pastore è un grandissimo guaritore, miracoli, insegna la Bibbia a occhi chiusi, però a te non ti insegna ad avere un collegamento con Gesù. A me cosa me ne frega di avere un pastore il migliore del mondo e non mi insegna come io posso collegarmi con Gesù. Io preferisco un pastore che è un buono a nulla, ma che mi insegna ad avere comunione con Gesù.
Giusto, sì.
Insomma, io posso appartenere a una chiesa anche sgangherata,
Sì.
però nel mio cuore io amo Gesù.
Ah.
Nel mio cuore questa chiesa sgangherata mi ha insegnato quasi niente. Però una cosa ho capito, che Gesù è il mio Salvatore. Allora io cosa faccio? Nonostante una chiesa sgangherata, può essere una chiesa buonissima, ti faccio un esempio però, devo farlo così l'esempio. Però tu vai nella tua cameretta, ti metti in ginocchio, fianco di Gesù e preghi, di Signore, io non ci capisco niente di questo, non ci capisco niente di quello, io sono debole, sono buono a nulla, però Signore, il poco che so voglio metterci tutto il cuore. E io sono
Ok.
sicura che tu comincerai a crescere, sono sicuro che il Signore comincerà a benedirti, comincerà a guarirti, liberarti dai demoni, liberarti dalle maledizioni finanziarie, aggiustare il tuo matrimonio, ti farà diventare una moglie. Non dico perfetta, ma abbastanza che tuo marito può essere felice. O ti fa diventare una moglie o ti fa diventare un marito, dipende dai casi, no? Cioè, insomma, Gesù l'ha detto, cos'è, Luca 16, sii fedele nelle piccole cose. Chi è fedele nel poco è fedele nel molto, chi è infedele nel poco è infedele anche nel molto. Cioè, nel poco che tu sai, tu sei solamente capace, che so, a dare un volantino del Vangelo in un parco. Nient'altro, mettici tutto il cuore, vedrai che domani darai due volantini. Tu sei capace solo a dare la salvezza di Gesù a un perduto una volta al mese. Mettici tutto il cuore e presto diventeranno due al mese,
Sì.
quattro,
Ah, amen,
venti.
amen.
Insomma, il poco di buono, il poco di bene, il poco di giusto che tu nella chiesa sgangherata, sto parlando
Sì.
teoria, chiesa ti ha insegnato poco. Ok, però quel poco tu lo metti in pratica, metti tutto il cuore. Vedi, Giuseppe aveva poco per portare gloria a Dio. 2 anni in prigione per colpa di una padrona sgangherata che voleva andare a letto a tutti i costi con lui. Quando non c'è riuscito, l'ho cacciato in prigione, manipolando il marito. Conosce la storia, no?
Sì.
Genesi 40. Sì, sì, sì. E allora, però Giuseppe in quella prigione dice: Signore, cosa ti posso offrire? Mio lavoro qua è pulire i cessi. Devo andare da latrina in latrina, non di porta in porta a evangelizzare, cesso in cesso a svuotare. Mm-hmm. Signore, guarda, c'ho i secchi pieni di tu sai cosa. Però, Signore, aspetta che appoggi i secchi un attimo, voglio alzare le mani per benedirti, Signore. Invece di lamentarmi che quella padrona sgangherata, voluttuosa, adultera, mi ha cacciato in prigione, invece di lamentarmi, io ti voglio lodare. Io ti voglio benedire, Signore, e sarò fedele a pulire questi cessi. Allora, questo si rivolge a noi, la moglie, la sorella che può diventare una moglie fedele, che il marito non lo merita, lui magari è un marinaio che va di porto in porto. Ogni porto ha una battona diversa.
Sì.
Quando viene a casa è piena di spiriti del diavolo. Tu sei una moglie fedele. Oppure tu sei un marito che magari la moglie e lei non è sempre fredda con te. Lei dorme, ti fa dormire su un divano così. E il Signore c'ha un taccuino, lui scrive sul taccuino. Ah, il giorno del giudizio dice: tu sei la moglie che il marito per 5 anni, 10 anni, 20 anni tu l'hai trattato così e adesso io ti tratto allo stesso modo. E allora ci saranno urla. Ci sarà terrore davanti al tribunale di Dio. Per l'eternità tu hai perso la corona. Guarda quella persona lì, magari il marito o la moglie. Il marito o la moglie è trascurata, no? Vedi come sono benedetti, guarda lì nel mio regno. E tu adesso prendi il posto di Giuseppe a pulire i cessi, tra virgolette, non so se ci sono cessi in cielo, faccio per modo di dire. Non so se mi sono spiegato quasi,
sì,
un pochino.
Sì, e aiuta anche tanto, perché tutti ci sentiamo, spesso ci sentiamo falliti, mancanti, deboli, e aiuta tanto a sapere che anche se sembra poco quello che posso fare, ma se faccio tutto con il cuore, Dio lo accetta e è sufficiente. Poi quando Lui mi darà più unzione, più doni, farò di più, però adesso con quello che ho faccio il massimo.
Esatto. Tu sei buona a nulla?
Sì.
Non sei profetessa? Non sei capace a fare neanche mezzo miracolo? Non sei molto brava a dare la salvezza di Gesù, solo un pochino? Ma mettici il cuore, oh Benedetta!
Amen.
Stavo dicendo a uno dei miei figli che si lamentava di una certa cosa che non gli piace fare. Gli ha detto: senti, lo devi fare lo stesso. Lo devi fare lo stesso. Puoi farlo che ricevi una punizione... O puoi farlo che ricevi...
Una benedizione. No,
non ho detto benedizione. Che ricevi un bel ringraziamento da parte di tuo papà.
Wow. Sì, vero, vero.
E sai cosa? Ha smesso di lamentarsi. Lamentati pure, ma lo devi fare lo stesso, però ti becchi anche una punizione. Perché qui le mormorazioni non sono tollerate. E allora non ti faccio il nome, magari hai capito chi.
Hanno capito tutti chi è
il comandante. Va bene? E mia madre diceva sempre: si dice il peccato non è il peccatore. E qui facciamo tutto e due, peccato e peccatore. Però la radio cerchiamo di proteggere, salvare la faccia un pochino, no?
Ok.
Anche a me non mi piace essere... Va bene?
Sì, va bene.
Primo Timoteo 2,8 e Giacomo 5,16.
Primo Timoteo 2,8. Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure. Primo Timoteo 2,8.
Giacomo.
Giacomo 5,16. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Giacomo 5,16.
Matteo 7.
Questa è bella.
Quale?
La preghiera del giusto, quindi la preghiera che riceve... risposta perché ed efficace è la preghiera del giusto.
La seconda scrittura.
I giusti sono quelli che ubbidiscono al Signore. Quindi se vogliamo essere efficaci dobbiamo essere giusti, cioè ubbidire. Chiaro qui.
Allora sta dicendo qui che se noi camminiamo al religionese, un cammino di religiosità, la nostra preghiera è per questo motivo che smettiamo di lamentarci perché Dio non risponde alle mie preghiere. Ma come stai camminando in Cristo? Certo che la guarigione, attenzione, non dipende dalle nostre opere. Sì. Tu puoi essere anche uno dei 10 lebbrosi che non è tornato a ringraziare Gesù e Gesù ha chiesto, io ho guarito 10 e ce n'è solo uno che vuoi ringraziare. Il ringraziamento è molto importante, ragazzi. Puoi essere di quelli e vieni guarito lo stesso. Guarigione che non... Un lebbroso che riceve una guarigione che non va a ringraziare, non è grato, è ingrato, è guarito lo stesso. Cosa succede dopo? Non lo sappiamo. Se non dice se il diavolo fa polpette di quei 9, non lo sappiamo. Però è guarito. Però se vogliamo che la nostra preghiera abbia grande efficacia, come tu dicevi, dobbiamo camminare nello Spirito.
Amen.
Matteo 7:7-8.
Chiedete e vi sarà dato.
Cercate
e troverete.
Bussate
e vi sarà aperto.
Perché chiunque chiede
riceve.
Chi cerca
trova
e sarà aperto
a chi bussa. Matteo 7, versi 7 e 8.
Gloria, gloria a Dio.
Amen.
Qualche rivelazione qui o andiamo avanti?
Bello, no?
Vedi che il Signore ti parla molto.
Sì, perché ho bisogno di questo messaggio.
Gloria a Dio. Marco 11:24-25.
Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete.
E quando vi mettete a pregare?
Se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate.
Perché?
Affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. Marco 11:24-25.
Quindi se non perdoniamo perché amiamo il Signore, almeno facciamolo per interesse, perché anche noi veniamo perdonati.
Allora qui c'è un altro motivo.
E dopo, se Dio vuole, avremo imparato a perdonare dal cuore e per la gloria di Dio.
Qui c'è un altro motivo per il quale Dio non risponde alle preghiere? Mancanza di perdono? Anche questo è valido?
Sì, sono d'accordo con te.
Anche in Matteo 5 dice, quando hai una lite con tuo fratello, prima di pregare al padre vai e risolvi i problemi con il fratello, poi vieni e porta il tuo sacrificio al Signore.
Quindi se il tuo cuore è pieno di questo sterco, così che non riusciamo a perdonare, e dopo come speriamo, come possiamo andare a pregare da Dio? Questo è un buon punto. È inutile che preghiamo, tanto non serve a niente. Dio non ascolta con le preghiere. Se il nostro cuore è sporco, lurido, che trattiamo il coniuge in una maniera orribile, poi andiamo a pregare. Ma per cortesia, se siamo così, siamo dei farisei e basta. Giovanni 4:10.
Gesù le rispose, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Giovanni 4:10.
Gloria al Signore. E questa è la preghiera. Cuore puro, cuore sincero, cuore umile e cuore ubbidiente. E poi, sai, il diavolo dice, ma l'obbedienza costa fatica, non puoi fare quello che vuoi. Vuol dire che quello che vuoi è volontà del maligno. Però la verità è un'altra. Se cominciamo a fare la nostra parte, a fare seguire la parola del Signore, alla fine sarà una benedizione e cominceremo ad innamorarci dell'obbedienza. Amen.
Amen. Grazie, Signore.
Insomma, guardi, io dico questo, quando avremo imparato ad abbandonare quella parte di mondo che forse abbiamo permesso al nemico di insinuare nella nostra vita, allora saremo liberi dalle sue catene, liberi dalle sue bugie attraverso le sue religiosità che ci impediscono di adorare e servire il Signore con tutto il cuore. Saremo liberi di avere le nostre preghiere esaudite per la sua gloria, perché saranno solo per la sua gloria, solo perché lui ci ama, e poterlo servire con tutto il cuore, anima, forza, perché questa, io credo, sia la strada della vera salvezza e la via per essere scritti nel libro dell'agnello e sposa di Cristo, come è scritto Marco 12:29. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta l'anima tua, tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Alleluia. Questa è la via per entrare, credo io, nel libro dell'agnello. Tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutta la forza. Alleluia. Signore, rendi il nostro cuore puro, Signore, che non lo è, Signore. Vogliamo che avere un cuore puro, perché Tu sei un Dio puro, Tu sei un Salvatore puro. Tu sei perfetto e noi no. Ma vogliamo diventarlo, Signore, per seguire il Tuo esempio. Signore, aiutaci, insegnaci a pregare, Signore, aiutaci a pregare. Insegnaci a pregare, Signore, perché il mondo non ce lo insegna, la religione non ce lo insegna. Il modo giusto di pregare, Signore, è di essere guidati dal Tuo Spirito Santo. E io credo sempre in una maniera diversa. Signore, aiutaci, Signore, a essere come Te, Signore. Ti amiamo, Gesù, ti benediciamo. Vogliamo benedire e ringraziare, lodare il Padre per averti mandato, Gesù, in questo luogo terribile, questo mondo senza Dio, questo mondo col diavolo che va attorno, Signore, e la gente lo segue. Signore, il mondo muore per mancanza di Te, della Tua verità, del Tuo perdono, della Tua salvezza. Aiutaci a risplendere, Signore. Ha detto, voi siete la luce del mondo, Signore. Fa che siamo veramente la luce del mondo, ma non dipende da Te, Signore. Dipende da noi ubbidire, Gesù. Ti benediciamo, Gesù. Ti amiamo tanto, tanto, Signore. Sei super, Signore, favoloso. Sei, Signore, unico.
Amen.
Ti benediciamo, Gesù. Grazie Amen. Che sei venuto in questa valle orribile a salvarci uno ad uno. E adesso il Tuo Spirito Santo sta lavorando, Signore, nel mondo. Nel nome di Gesù Cristo ti benediciamo, Signore. Alleluia. Gloria al Signore. Speriamo che abbiamo espresso nel modo giusto e qualcosa sbagliato, colpa mia, tutto quello che c'è di giusto. E grazie, Gesù. E voglio salutare e ringraziare gli amici che ci seguono, che ci seguiranno. Carissimi, scriveteci se fa piacere, vi risponderemo e loderemo il Signore insieme.
Ascoltiamo un bellissimo canto proprio sul soggetto. È Nico Battaglia che dice: se il tuo cuore mi ubbidirà, vedrai, aprirò il cielo e ti benedirò. È bellissimo questo canto, è così forte, potente, così dolce. È Gesù che ci parla a tutti noi. Nico Battaglia, aprirò il cielo.
Se il tuo cuore mi ubbidirà, vedrai, ti benedirò e ti porterò in alto. Se il tuo spirito mi cercherà, vedrai, ti benedirò e ti parlerò per sempre. La presenza mia ti coprirà, il mio sguardo su di te si poserà. Yeah.